Ben ritrovati agli amici di Live Mercati. Ci ritroviamo per questo nostro 14° appuntamento dall'inizio dell'anno. Non ci siamo sentiti la settimana scorsa, era la settimana del 25 aprile. Riprendiamo questa settimana. Dunque, sostanzialmente un mese sui principali mercati mondiali, che è stato un mese direi flat, nel senso che tutti i principali indici, tutte le principali borse si aggirano nell'intorno del dato di un mese fa. Direi che in territorio negativo chiudono solo i due indici principali italiani, il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share. Per il resto l'Europa, ripeto, è di pochi punti percentuali ancora in positivo in quest'ultimo mese. La settimana in particolar modo è stata più difficoltosa in Europa che non in America, dove, nonostante il fallimento della terza banca, First Republic Bank, la notizia di qualche ora fa, JP Morgan si è presa gli attivi della banca. Diciamo che c'è stata più, come dire, più volatilità nei mercati del vecchio continente che non sui mercati americani, dove appunto la questione banche regionali sembra quasi essere stata digerita. Il quasi è d'obbligo, perché chiaramente dovremo aspettare di vedere se ci saranno ulteriori scossoni in tal senso, però sembra di no. Una buona settimana anche sui principali indici della area asiatica, ad eccezione dell'Hang Seng, che invece ha chiuso la settimana leggermente in territorio negativo. Una settimana che ci darà anche qualche importante appuntamento sotto l'aspetto economico. Mercoledì avremo, quindi stasera avremo le decisioni sul tasso di interesse dei Fed Funds da parte appunto della Banca Centrale Americana, e anche le minute delle riunioni della Fed. Altri importanti appuntamenti relativi invece all'Europa, dove avremo anche l'indice dei prezzi al consumo, quindi vedremo quello che sarà il dato relativo, sia per quanto riguarda il mensile sia per quanto riguarda l'annuale, il dato tendenziale di rientro, ci auguriamo, dell'inflazione, che ora, come sappiamo, le banche centrali hanno più volte già manifestato la loro volontà di essere data dependent, cioè dipendente dai dati, quelli che saranno le letture degli indici appunto che sono più sotto controllo, in particolar modo quello evidentemente dell'inflazione, saranno quelli che determineranno poi le scelte di politica monetaria sia per quanto riguarda la BCE sia per quanto riguarda la Fed. Ora è chiaro che la variabile aggiuntiva è quella appunto dei terremoti bancari che si stanno verificando. Quindi è chiaro che un continuo rialzo dei tassi di interesse, anche se, come abbiamo più volte detto, i momenti di difficoltà non si sono creati tanto sulla lato dell'attivo, cioè non si sono trovate in difficoltà le banche perché non hanno potuto contare sul rientro delle posizioni debitorie dei loro clienti, quanto perché i loro clienti sono corsi a riprendere evidentemente quella liquidità che giaceva nei conti correnti non correttamente remunerata, e giustamente con dei tassi invece, soprattutto del Treasury americano, quindi dell'equivalente del BTP americano, così remunerativi, è chiaro che sono corsi a cercare remunerazione per quella liquidità lì. E d'altro canto, il sistema americano, più volte l'abbiamo ripetuto, ha consentito di avere una esposizione lunga su quel Treasury non congrua rispetto a quei parametri che invece le banche europee devono rispettare. Quindi questo è il quadro, tanto per dare un'idea di quello che sarà la settimana e di quello che è stato la settimana precedente. Stiamo a vedere, aspettiamo di leggere questi dati per capire poi quello che le banche centrali vorranno fare. Al 99,9% già sappiamo che la Fed rialzerà di 25 punti base e poi comunicherà un appiattimento della curva dei rialzi. E questo poi, questa lateralizzazione, vedremo quanto sarà portata avanti. La BCE è, come sappiamo, un po' più indietro. Per cui probabilmente assisteremo ad un ulteriore 0,50, ma è ovviamente con il condizionale perché staremo a vedere. Ascoltiamoci adesso il primo brano di oggi. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. Eccoci rientrati per la parte centrale di questo nostro 14° appuntamento qui su Live Mercati, lo spazio di radioincontri.org dedicato ai mercati finanziari, ma non solo, anche evidentemente alla educazione finanziaria. E proprio di educazione finanziaria si parla in queste settimane, già da inizio anno, proprio perché finalmente si è giunti a prevedere l'introduzione dell'insegnamento della educazione finanziaria, della materia finanziaria anche nelle scuole dell'obbligo. Ora, a questo proposito, nell'educazione finanziaria rientra un tema estremamente importante che sembra incidentale, ma che in realtà non lo è. Alla base della consulenza finanziaria sta una corretta pianificazione della posizione assicurativa. Mi riferisco alle polizze assicurative di puro rischio. Ho letto recentemente i risultati di una ricerca Hybrid Lifestyle condotta da Nomisma e Cryf del 2022, in cui appunto il dato sembra essere quello di un 55% degli italiani che sono più sensibili, probabilmente il dato è influenzato dal post-pandemia, ma più sensibili ai rischi a cui noi siamo esposti. Questo però, diciamo, non si allinea con i dati di spesa rispetto alle polizze di puro rischio. Cosa sono le polizze di puro rischio? Sono le polizze assicurative che evidentemente assicurano il rischio premorienza, il rischio per infortuni o malattia, rischio per la responsabilità civile, danni al proprio patrimonio, per esempio la polizza sulla casa o anche forme di copertura, se vogliamo, un pochettino più complesse, ma che vanno a tutelare da importanti effetti negativi, per esempio la perdita di autosufficienza. Ecco, i risultati di questa ricerca sostanzialmente raccontano di un paese in cui si spendono 6 volte di più soldi su giochi e lotterie di quanto non se ne spenda appunto per coprire i rischi di cui ho parlato prima. 15 miliardi di euro l'anno costa, gli italiani spendono per badanti o assistenze varie in strutture di ricovero. Per persone che ne hanno bisogno, si spendono 40 miliardi l'anno, 40 miliardi l'anno, per sanità privata. Ora, è chiaro che queste sono cifre estremamente importanti, se le si vanno appunto a declinare sui nuclei familiari italiani. La cosa che fa veramente specie è che sul PIL italiano la spesa su premi assicurativi, cioè l'incidenza, è dell'1,1%, mentre la media europea è del 2,8%, quindi noi siamo indietro di quasi, siamo a un terzo, poco più di un terzo della spesa. Ora, questo lo si fa per una tendenza tutta italiana alla autoassicurazione, cioè si cerca di creare un buffer, un cuscino, una protezione attraverso l'accumulo di denaro su conto corrente, cioè io accumulo per cosa? Perché non si sa mai, può succedere qualcosa, io accumulo. Ecco, questo è proprio uno specifico esempio di come manchi cultura finanziaria, ed educazione finanziaria in Italia, proprio perché si pensa di poter quantificare, ex ante, cioè prima che si verifichi, il danno, l'impatto economico che quel danno potrebbe avere sulla nostra sfera patrimoniale. Noi crediamo di poterci autoassicurare detenendo una certa liquidità sul conto corrente senza avere la minima idea di poter prevedere in origine, appunto, quanto possa incidere un familiare che si alletta e che poi deve essere mantenuto per n anni, nessuno può dire quanti, quanto potrebbe impattare un infortunio molto serio che potrebbe tenerci lontano dal lavoro. Quanto potrebbe impattare una malattia, quanto potrebbe impattare il venire meno e quindi non poter portare più, diciamo, lo stipendio a casa, e quindi quanto inciderebbe questo nella vita dei nostri cari. Ecco, queste sono tutte tematiche che afferiscono direttamente al tema dell'educazione finanziaria, perché appunto questa tendenza è una sorta di leva al contrario, cioè io risparmio di più immaginando di poter far fronte a questo impatto economico che un certo accadimento della vita potrebbe avere. Non ci si rende conto che lo strumento assicurativo nasce proprio con una piccola somma, poter togliere il grande rischio, e l'effetto è doppiamente positivo perché da un lato si può, come dire, ovviare, quantomeno sotto l'aspetto economico, o mitigare molto l'impatto negativo del singolo accadimento. Dall'altra parte si può invece evitare di fare un'altra cosa che finanziariamente è il contrario della cosa corretta da fare, che è quella di accumulare grandi somme di denaro per il famoso non si sa mai, in strumenti del tutto inefficaci e inefficienti, come è il conto corrente, che sappiamo avere una remunerazione prossima allo zero. Quindi noi per una vita intera, avendo questa abitudine, esponiamo il nostro risparmio che deputiamo a una fantomatica autoassicurazione, lo condanniamo a un'erosione inflattiva praticamente perpetua. Quindi questo è proprio il classico esempio di quanto in Italia sia invece molto, molto, molto necessario cominciare a parlare di queste tematiche, perché siamo veramente molto indietro, ecco, da questo punto di vista. Questo era, diciamo, nella parte centrale, quello che come consulente finanziario mi faceva, come dire, piacere portare all'attenzione degli ascoltatori, perché proprio la consulenza finanziaria parte da un check-up assicurativo in modo tale da poter liberare quelle risorse finanziarie, economiche che la famiglia ha, e deputarle ai propri progetti di vita. Lo si può fare questo nel momento in cui si è blindato il progetto di investimento grazie all'ausilio delle polizze di puro rischio che proteggono dall'impatto economico che certi accadimenti della vita, che ahimè imponderabili, possono comunque verificarsi.
My life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Siamo rientrati per la parte conclusiva di questo nostro ulteriore appuntamento dei live mercati e come sempre nella parte conclusiva mi fa piacere dare qualche consiglio pratico. Ora, dal momento che siamo ancora in una fase di mercato estremamente volatile, sembra quasi che i mercati finanziari, ma non solo, i mercati finanziari sono l'immagine riflessa di un qualche cosa che succede altrove, evidentemente, ma sembra quasi appunto che nel mondo si stiano impegnando per trovare, ecco, ragioni di ulteriore volatilità. Abbiamo iniziato con una importante recrudescenza inflattiva, poi è arrivata una crisi energetica conseguente a un pacchetto di misure sanzionatorie mosse dall'Europa contro la Russia, Europa non solo, ma chiaramente l'impatto dell'aumento dei prezzi energetici lo ha subito evidentemente soprattutto l'Europa, è arrivata, quindi la ragione scatenante è stata l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Il rialzo dei tassi di interesse ha evidentemente anche questo interessato tantissimo il mercato, perché come sappiamo un denaro più caro significa minore aspettativa di utili e quindi tutta una parte di mondo, soprattutto grow, soprattutto tutta la parte tecnologica, evidentemente vede stime di profitto fortemente ridimensionate. Poi siamo arrivati anche alle problematiche relative alle banche. Quindi tutto questo evidentemente ha dato modo ai mercati di essere estremamente volatili. Ecco, in un contesto di mercato estremamente volatile, mi piace tornare su quella che è la strategia regina in assoluto, che è il piano d'accumulo. Perché dico questo? Perché mi sono divertito a simulare alcuni piani d'accumulo. Quindi per piano d'accumulo io intendo una mensile, appunto, accumulazione di denaro in strumenti evidentemente a redditività efficienti con il corretto orizzonte temporale, perché sappiamo che i mercati, anche quello obbligazionario, e ne abbiamo avuto la prova nel 2022, possono essere estremamente volatili. Chi avesse comprato BTP in tempi abbastanza recenti e con scadenze lunghe si sarà reso conto di quello che può essere, di quello che è stato l'impatto del rialzo dei tassi di interesse sul valore di quel BTP. Quindi è chiaro che un BTP lo si compra o la stragrande maggioranza degli investitori in BTP lo comprano per tenerlo fino a scadenza, ma è altrettanto vero che se ho necessità di doverlo liquidare, devo essere consapevole che posso trovarmi a doverlo liquidare con un controvalore estremamente più basso. Questo accade raramente, ma quando accade, accade in modo violento e il 2022 è stato in assoluto l'anno più violento da questo punto di vista per le obbligazioni. Ma tornando al piano d'accumulo, un banalissimo piano d'accumulo di soli 10 anni, e per un piano d'accumulo l'orizzonte temporale di 10 anni è un orizzonte, diciamo, di breve periodo. I piani d'accumulo si portano avanti anche per una vita intera, ma diciamo anche solo di 10 anni, ha un'ipotesi di rendimento anche del 3%, e come sappiamo nel lungo termine i mercati restituiscono al netto dell'impatto inflattivo anche rendimenti molto superiori, ma comunque in un strumento di accantonamento non efficiente, i nostri 60.000 euro, quindi 6.000 euro l'anno, 500 euro al mese per 10 anni, restano 60.000 euro nominalmente, ma devono essere evidentemente, deve essere decurtato l'impatto inflattivo. Dall'altra parte, in una soluzione efficiente, ad un banalissimo 3%, noi avremo 70.800 euro. Quindi vuol dire che quei 10.000 euro che rappresentano un sesto appunto dell'accumulato, noi ce lo siamo ritrovati perché ce l'ha messo il mercato. Ok? Ora, se un piano d'accumulo di questo tipo noi lo portiamo a 20 anni, quindi non so, ragazzi piccoli da mandare a studiare, casa al mare da voler comprare, e magari ci pensiamo adesso che mancano 20 anni alla pensione. Bene, allora i soliti 6.000 euro, 500 euro al mese per 20 anni, che sono 120.000 euro totali nominalmente, diventano 166 in 20 anni, sempre un banalissimo rendimento del 3%, che è un rendimento assolutamente fuori scala nei 20 anni. Molto più congruo è un rendimento del 6% su 20 anni in un mercato azionario correttamente diversificato. Un Morgan Stanley Composite Index va più che bene, un 6%. Ecco, se da una parte erano 166.000 euro, comunque mi sarei ritrovato con 40 e oltre 1.000 euro in più dei 120, quindi oltre il 30% in più lasciato lì dal mercato. Se io invece considero in un orizzonte temporale ventennale un 6% di rendimento, a fronte di un 120 versato, io posso ottenere oltre 230.000 euro, quindi vuol dire quasi raddoppiare il mio capitale senza aver fatto nulla, semplicemente avendo impostato un automatismo di accumulazione su uno strumento da questo punto di vista efficiente. Ecco, sotto questo aspetto riflettiamo, perché il piano d'accumulo in fasi particolarmente volatili come sono stati il 2022 e la fine del 2021, tutto il 2022 e per un certo qual modo, nonostante un inizio abbastanza positivo di recupero, ma ancora volatile, il 2023 è in assoluto la miglior cosa da poter fare, dopo o insieme alla protezione di cui ho parlato nella parte centrale. Io vi lascio con il terzo brano di oggi, vi do appuntamento alla prossima settimana.
Control.